Ci mettiamo in piedi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Invochiamo su di noi lo Spirito Santo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Ci faccia sentire la tua voce. Ci faccia cogliere ciò che operi e hai operato nella storia degli uomini, nel creato. E in quella parola che è la risonanza di ciò che tu hai fatto per noi e per la nostra salvezza. Rafforzi il nostro cuore, lo renda aperto e disponibile a crescere nella sua volontà. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Allora, leggiamo il testo di Matteo che ieri ha accompagnato la nostra preghiera liturgica nella celebrazione eucaristica della terza domenica di Avvento. Quindi prendiamo Matteo, capitolo 11, dal versetto 2 in poi. Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico. Anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero. Davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni Battista. Ma il più piccolo del regno dei cieli è più grande di lui. Questo era appunto il testo che abbiamo ascoltato ieri. Ci fermiamo un momento in silenzio, in ascolto, in lettura di questo testo personale e poi dirò qualche parola. Anche questa volta proviamo a entrare in questo testo attraverso una chiave simbolica. Cerchiamo di cogliere qualche simbolo, no? Che Matteo ci consegna nel suo scritto. Anche qui potrebbero essere diverse, diciamo, le chiavi simboliche presenti nel testo. Mi vorrei fermare su una in particolare, un riferimento che è sulla bocca, messo da Matteo sulla bocca di Gesù stesso, parlando di Giovanni Battista. Come dicevo, siamo sempre in cammino, cercando di seguire anche il tempo liturgico. E siamo nell'Avvento, dove Giovanni Battista è l'altra figura. La volta scorsa siamo fermati un po' su Maria, ora l'altra figura è proprio Giovanni Battista, che rappresenta in qualche modo l'ultimo profeta, no? Prima della venuta del Signore. Colui che lo annuncia presente. E in questo testo avete sentito che è proprio su questo che in qualche modo è centrato il racconto, perché Giovanni è questa figura che prepara la via come messaggero, no? Al Signore. realizzando, no, quegli annunci biblici, no, che la Chiesa, la prima Chiesa apostolica, rilegge sulla figura di Giovanni Battista, proprio come appunto colui che incarna, colui che prepara la venuta del Messia. Ma lo stesso Giovanni, ecco, fatica, no? Ha la sua fatica nel vivere la sua fede in questo. È certamente un uomo che ha votato tutta la sua vita al Signore, tutta la sua vita. Ed ora, ecco, è lì, a domandare, ad affidarsi a Gesù. Sei tu colui che deve venire. E lascia a Gesù la parola, no? Ecco, questo è l'atteggiamento di fede, appunto, di Giovanni, da cui dobbiamo imparare. E Gesù stesso lo mette come, appunto, testimone, no? Anche Giovanni lo richiama come il testimone di colui che è poi il testimone per eccellenza, no? Dell'amore del Padre, che è il Figlio incarnato. Ma quella testimonianza, come dice nel prologo Giovanni, no? Di Giovanni Battista, è preziosa. Apre la strada, no? Apre la porta, ci introduce al mistero del Figlio incarnato. E Gesù stesso presenta, come dicevo, Giovanni come, ecco, il testimone fedele. C'è un'immagine simbolica che è usata, ecco, vorrei fermarmi su questa immagine, no? Cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Ecco, proprio questa immagine, la canna sbattuta dal vento. No? Che naturalmente in questo senso è negativa, no? È al contrario, cioè, no? Quello che non è Giovanni Battista. E ci aiuta anche a riflettere un po' su noi. Cerchiamo di agganciarci al testo attraverso questa immagine. Giovanni non è una canna sbattuta dal vento. Immagine che richiama come con forza anche la lettera di Giacomo. Appunto, a non essere questo, canna mossa dal vento. Cosa significa? Cosa c'è dietro questa immagine? Ecco, in negativo, ripeto, no? C'è appunto la costanza, la fedeltà di Giovanni, la sua fermezza. Il cammino d'avvento è un cammino che deve aiutarci a consolidare, diremmo quasi con le parole di Luca, no? Nel suo prologo. Luca, quando scrive il Vangelo, nel prologo dice proprio che scrive il Vangelo a Teofilo, questo illustre Teofilo, che in realtà in questo nome c'è il riferimento a ogni credente, no? Amato da Dio, che ama Dio, no? E gli dice che lo scrive proprio perché si renda conto della solidità degli insegnamenti ricevuti. E di questo consolidamento parla Paolo spesso, parla alla prima lettera di Pietro. tutto il cammino di un cristiano in fondo dovrebbe essere un cammino di consolidamento, per non essere canna sbattuta dal vento. Cosa trasmette l'immagine di una canna sbattuta dal vento? Appunto, qualcosa che dipende dalle circostanze, dalle situazioni. Ecco, dobbiamo riflettere su questo. Giovanni sta vivendo una situazione drammatica, è in carcere. Per aver fatto che? Perché, no? In carcere, dice, beh, uno ci va per qualcosa di grave, no? È perché si è messo contro i poteri forti. Ha osato parlare, denunciare. Ed è lì, per questo. Non sta vivendo una situazione allegra. Le carceri non sono mai allegre, ma allora lo erano meno che mai, no? Beh, basta vedere in certe parti del mondo, no? Quello che vivono tanta gente, segregate in certi modi, no? Non è che è finita, no? Eppure, ecco, Giovanni non cambia, non si lascia, appunto, sbattere a terra dal vento. Va avanti con il Signore. E testimonianze del genere poi daranno tanti altri, no? Nel Nuovo Testamento stesso abbiamo testimonianze bellissime, no? di questa fermezza. Pensate a un Santo Stefano, pensate a un Paolo, no? Stesso Pietro, insomma. Ecco, Pietro e Giovanni quando vengono arrestati, loro stessi vivono quelle esperienze. E la fermezza della fede che nasce appunto da che cosa? Da quale consapevolezza? Dove sta questa fermezza? Non è, capite bene, integralismo, rigidità, no, è tutt'altro che questo. Non è quella la fermezza che ci è chiesto di raggiungere, o la solidità. Essere persone solide non significa essere persone rigide. Anzi, la rigidità molto spesso esprime debolezza, non forza. Quando uno non è sicuro, si arrocca su propria posizione. Quando invece c'è un punto di riferimento vivo, come è quello della fede, allora si apre davanti un cammino, sempre. Anche quando apparentemente si chiudono le porte, no? Intorno. Ma come dice in modo splendido San Paolo, o chi per lui, che ci riporta e ci registra appunto la testimonianza di Paolo, ecco, lui è prigioniero di Cristo, non degli uomini. Così si definisce Paolo, prigioniero di Cristo. È bella questa espressione, no? Ecco, dice a chi appartiene il suo cuore. Per questo anche lui non è una canna sbattuta dal vento. Ecco, è l'invito a pensare a come viviamo le nostre circostanze di vita, che invece tante volte diventano, appunto, ciò che ci trascina. E basta vedere il nostro umore, no? Registriamo il nostro umore e vediamo come cambia. E a seconda delle circostanze, ci sono le giornate che siamo esaltati, no? Tutti allegri, e le giornate in cui dici, no? Beh, da un certo punto di vista è anche normale, voglio dire, niente di... Però attenzione, perché a volte questo stato si protrae, no? E soprattutto crea delle conseguenze nel tempo. Perché non siamo capaci di andare oltre a volte l'emotività. Perché l'emotività è incontrollabile, l'emozione arriva. La rabbia, la tristezza, no? La paura, arriva. Non c'è niente da fare, è una reazione, no? Ma poi, appunto, è il poi che, no? È il poi che fa pensare, perché invece è nel poi che noi ci perdiamo, perché non recuperiamo quell'emozione nel suo significato, non la andiamo a leggere dentro, perché l'emozione va letta per essere vissuta bene, va interpretata. E allora apre anche degli scenari, ci fa capire certe cose. Perché ho paura di una certa cosa? Beh, lo devo capire, no? Però devo approfondire, altrimenti io subisco quella paura semplicemente e mi blocca, oppure mi farà agire in un certo modo. E così la rabbia, così la tristezza, così, no? È un discorso molto attuale, perché purtroppo oggi si vive molto l'emotività, no? Che diventa quasi la misura delle cose e anche delle nostre scelte, che non sono scelte a quel punto. Ponderata, sicuramente non lo sono. Allora, ecco, quella canna sbattuta dal vento non è Giovanni. Anche se Giovanni si interroga, anche se Giovanni è uomo che, appunto, guarda avanti, e anche di fronte a Gesù, ecco, domanda, aspetta una risposta. Non è persona che, appunto, vive un integralismo, no? Cieco, no? È sordo. E allora, ecco, ci insegna anche, appunto, come metterci in cammino, come essere, appunto, non una canna sbattuta dal vento, attraverso quelle domande, quella ricerca. La stessa immagine la ritroviamo in un contesto molto diverso, molto più antico, nel primo libro dei Re c'è la stessa immagine simbolica, solo che al posto del vento ci sono le acque, le canne crescono vicino all'acqua, e basta una piena, no, qualche cosa, appunto, come dice questo testo, si piegano, si agitano, dice. È un annuncio, quello che viene fatto, no? Sul regno di Geroboamo. Geroboamo è il primo re dopo la divisione del regno del nord e del sud. Una divisione che, appunto, viene letta nella storia di Israele sempre come, appunto, un grave peccato. Aver rotto l'unità. Aver rotto quell'unità del regno di Davide. Per il peccato degli uomini. non è che Roboamo, no, il figlio di Salomone, sia stato molto meglio, ecco, no, anche lui ha peccato. E Geroboamo, dalla sua parte, regno del nord, altrettanto. Regno del nord che era il regno più ricco rispetto al regno del sud. Gerusalemme e il regno del sud di Giuda erano un regno piuttosto povero, una zona brulla. Il regno del nord era molto più ricco e per un certo tempo ha avuto anche delle mire espansionistiche. Poi purtroppo si sono scontrate con la potenza della Siria, no? Che ha praticamente poi distrutto, annientato questo regno, è il regno di Damasco. Ecco, il profeta Elia annuncia questa fine e dice: il Signore farà sorgere per sé un re sopra Israele che distruggerà la famiglia di Geroboamo. Questo è quel giorno, non è forse già adesso? Inoltre il Signore percuoterà Israele come una canna agitata dall'acqua. Eliminerà Israele da questa terra buona che ha dato ai loro padri e li disperderà oltre il fiume, perché si sono eretti i loro pali sacri, provocando così il Signore. Il Signore abbandonerà Israele a causa dei peccati di Geroboamo, il quale peccò e fece peccare Israele. Vedete, una storia di peccato. E questo è la canna sbattuta, no? Dal vento. E qui dall'acqua, no? Agitata dall'acqua. E l'immagine è legata a Israele, che appunto vedrà cadere prima Geroboamo, ma lo stesso Israele finirà, annuncia Elia. Allora ecco, scusate, Achia è il profeta che sta parlando, no? Poi fino ad Elia, no, tutto il percorso, no, dell'annuncio che verrà fatto profetico. E Achia, il profeta Achia, che parla a Geroboamo e poi del regno di Israele. Ecco, un'immagine, anche qui, appunto, che conferma quello che dicevamo, la debolezza che viene dal peccato, in questo caso, esaltarsi. L'esaltazione di sé, che si scontra poi con una realtà più dura, diversa, di un più forte che vincerà. E Israele conoscerà appunto la dispersione. Prima di Gerusalemme, poi anche Gerusalemme patirà la stessa cosa un secolo e mezzo dopo. Ma il regno del nord crollò prima ancora. Ecco un'immagine, appunto, come dicevo, che esprime questa debolezza. È la conseguenza del peccato che rendono appunto fragile. Non fermi, agitati. Penso che sia una parola molto attuale, direi, no? Perché realmente oggi tante volte giovani e anche meno giovani vivono questo, no? Un'altalena, no? Di sentimenti, di emozioni, no? E poi anche, che diventa anche espressione di vita, di scelte altalenanti, un po' di qua, un po' di là, oggi così, domani altro. Dove sta quella fedeltà che ripeto non vuol dire rigidità, la fedeltà è un reinventarsi, è un riscrivere la propria vita ogni giorno. Ma sapendo vedere dove ci conduce questa vita e il Signore in essa. Avete sentito che non è il Signore che abbandona Israele, è Israele che ha abbandonato il Signore. E appunto, Giovanni è un esempio di forza, di fermezza, perché appunto non ha abbandonato il Signore, che non lo abbandonerà. Uno spunto di riflessione per noi. Lo vivremo tra poco nel silenzio, cercando di rivedere anche noi davanti a Dio il nostro percorso di vita, anche attuale direi, anzi soprattutto quello attuale, cercando di capire appunto là dove ci lasciamo trasportare dai venti o dalle acque. Ma vorrei aggiungere una postilla, perché in realtà questa immagine della canna ritorna anche al capitolo 12. Beh, dopo il richiamo c'è anche un messaggio di speranza. D'altra parte è sempre così, l'annuncio profetico della parola è così. Da una parte richiama a custodire alla forza, a custodire la fermezza del proprio essere in Cristo, in Dio. Dall'altra parte è anche consapevole delle nostre fragilità. E dobbiamo esserne anche noi consapevoli. Però, appunto, con speranza. Non è una consapevolezza che deve portare a un disfattismo, a un fatalismo, dice, sono così. No, sempre nella chiave della speranza, attraverso Cristo. E infatti, capitolo 12, dice che, parla di Gesù, contro cui complottano alcuni, i farisei uscirono e tennero consiglio contro di lui per farlo morire, versetto 14, a seguito di alcune azioni di Gesù. Aveva guarito di sabato un uomo, no? Dalla mano inaridita, paralizzata. E non vedono il bene, non lo sanno riconoscere. È paradossale, ma è così. Appunto, ecco il peccato, il male, no? E loro pensano di essere i forti, no? Ma il forte è Gesù. E Gesù si allontana di là. E molti lo seguirono ed egli li guarì tutti. No, Matteo insiste spesso su questa totalità, no? Mentre Marco dice ne guarì alcuni, tutti. Matteo insiste sempre su questa totalità della capacità di guarire di Cristo a chi si affida. E impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. E qui l'agitazione di Isaia, in cui c'è l'immagine della canna, di nuovo, ma stavolta in un'altra chiave. Ecco il mio servo, è uno dei canti del servo di Dio. Beh, canti bellissimi, veramente il vertice dell'Antico Testamento, no? A livello teologico. Ecco il mio servo. Questo cantico lo applica a Gesù direttamente, Matteo, come ha fatto tutta la Chiesa apostolica. No? Nella figura del servo legge la Chiesa Gesù. Il mio amato, nel quale ho posto il mio compiacimento, porrò il mio spirito sopra di lui, annuncerà alle nazioni la giustizia, non contesterà né griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce. Come siamo lontani da certe espressioni di oggi, no? Dove si gioca a chi grida di più. E purtroppo fa notizia, oppure no, anche seguito, chi grida di più oggi. Non spezzerà una canna incrinata, una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Nel suo nome spereranno le nazioni. Non spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma smorta. Nel testo originale un lucignolo fumigante di una lucerna, no? E non spezzerà una canna incrinata. Una canna già incrinata non serviva a niente, una canna una volta incrinata, rotta, non serve a niente, no? Chi la usa in campagna per diversi usi, no? Le canne si possono usare, una volta rotta non si fa più nulla. Un lucignolo fumigante, che si ci fa? Niente. È fumigante, fa solo fastidio. Una lampada che si sta spegnendo fa un fumo acre, va solo spenta e poi riaccesa. La prima azione che uno fa subito è quella, spegnerla. No, lui non la spegne. Quella canna non la butta via. Non la spezza. Questo è lo stile di Gesù, del Signore. È stupendo questo, no? Se lo collegate all'altro, no? Si completano l'uno con l'altro, no? Che Gesù invita a non essere una canna sbattuta dal vento, ma nello stesso tempo non spezza la canna incrinata. Cioè, come dice alla fine, nel suo nome spereranno le nazioni, cioè Gesù è sempre speranza per noi. E ma vedete che in qualche modo è proprio questa la nostra forza. Vi invito a riflettere anche su questo. La nostra forza non nasce da un volontarismo. Voglio, devo. Quando si vive così, o si fa vivere gli altri così, non stiamo creando il paradiso. E ne siamo veramente forti, perché poi quanto durerà? Prima o poi sperimenteremo anche, no, la caduta. E allora? Perderemo la speranza. Sapete, c'è gente che innocente è andata a finire in carcere. C'è uscita pazza. Cioè, perché aveva perso tutto. Un'immagine costruita nel tempo, no, di sé, una. Non dobbiamo difendere un'immagine di noi. Anche quando la canna è incrinata, c'è speranza. C'è chi può guarirla. Li guarì tutti. No? Tutti. E beh, questa è la nostra forza. Vedete, non so se riesco a spiegarmi. È lì che siamo canna non sbattuta dal vento. Non perché siamo forti di nostro, ma perché la nostra forza è Dio, è Cristo. Mia forza e mio canto è il Signore, dice Salmo. E con questo sentimento, con questo pensiero, guardiamo la nostra vita e la mettiamo nelle mani di colui che è forte, di colui che è luce, di colui che è amore.